parola a Graziano Del Rio, che è il sindaco di Reggio Emilia ed è delegato ANCI al personale, e conseguentemente immagino ci potrà parlare sui problemi derivanti dall'applicazione della riforma agli enti locali, ai comuni in particolare.
Sì, grazie, buongiorno. Certamente è difficile in un quarto d'ora provare a riassumere qual è il punto di vista così complesso degli 8.000 comuni che popolano l'Italia, e questo già questa affermazione da sola vi introduce in una delle problematiche maggiori che già ricordava con efficacia la professoressa Panzironi adesso, cioè del tema della applicabilità, dell'adattabilità di un'unica riforma centrale in un sistema così complesso delle autonomie come quello che si ritrova in Italia, dove abbiamo migliaia di comuni sotto i 15.000 abitanti, quindi una complessità anche organizzativa in cui è difficile, magari manca proprio un dirigente nei settori che si vorrebbero disciplinare o comparare o che si vorrebbero premiare. Però credo che dentro questa difficoltà i comuni hanno voluto aderire con la commissione nazionale che abbiamo costituito in ANCI in accordo col ministro, appunto, che io presiedo. Abbiamo voluto accettare anche noi la sfida della valutazione e della trasparenza. Va detto per inciso che io non sono uno di quelli che sostiene che questa riforma sia partita col piede giusto, e sono abituato a parlare con una certa franchezza di questi argomenti, cioè non credo che si parta con il piede giusto pensando che siamo partiti da zero. Lo ricordava prima il professor Patroni Griffi, sono più di 20 anni che diversi comuni hanno messo in piedi, insomma, vari tipi di riforma del loro modo di lavorare, di organizzazione, di capacità di produttività. Non è vero che stiamo parlando di gente che per tutti questi anni è stata dormiente aspettando che arrivasse una riforma dall'alto, quindi questo è un punto che però è stato enfatizzato un po' troppo, cioè come se si trattasse di una nuova genesi, di un nuovo inizio. Certamente il ministro ha avuto un pregio, questa riforma ha un pregio, di rimettere al centro dell'agenda politica e non solo del Paese la riforma della pubblica amministrazione, perché è chiaro che un punto chiave per un Paese che si vuole sviluppare è la presenza di una pubblica amministrazione efficiente. Questo è uno degli elementi senz'altro, diciamo così, che dobbiamo riconoscere tra le luci, facendo il tagliando la riforma Brunetta, tra le prime luci c'è sicuramente questo elemento. E il secondo elemento che io vedo come un elemento positivo sicuramente è il fatto che ha legato gli obiettivi gestionali agli obiettivi politici. Cioè, se è vero, come è vero, io farò sempre un po' un gioco tra luci ed ombre, diciamo, lo dico, attenzione a enfatizzare troppo il fatto che sia un nuovo inizio, ma è stato positivo rimettere al centro della riflessione ancora l'efficacia della pubblica amministrazione come precondizione perché il Paese funzioni. Secondo elemento, gran merito di ritornare a mettere obiettivi gestionali insieme agli obiettivi politici. Non si può riformare la gestione se non si hanno obiettivi politici chiari. Cioè l'inefficienza dei dirigenti nei comuni molto spesso dipende dalla confusione mentale dei loro dirigenti politici, del sindaco, degli assessori, e dalla confusione degli obiettivi che si danno. Facciamo un esempio, io ho detto ai miei dirigenti, voglio raddoppiare in 5 anni le piste ciclabili nel mio comune e facciamo un piano insieme, perché Reggio è una città pianeggiante, eccetera, eccetera, eccetera. È evidente che questo obiettivo non è comparabile a un comune di montagna di 4.000 abitanti. Se il Ministero si mettesse in testa di valutare l'efficienza dei comuni prendendo il chilometraggio di piste ciclabili per abitante, commetterebbe un errore clamoroso, è comprensibile a tutti, no, questo? Il comune di montagna dovrà essere valutato sulla sua efficienza, sulla capacità di attrazione turistica, di valorizzazione del prodotto tipico, di bla bla bla. Insomma, ogni amministrazione deve avere obiettivi politici chiari ed evidenti. E questi obiettivi politici devono essere messi in luce, quindi la relazione previsionale programmatica, perché il problema non è solo l'efficienza, è anche capire che il problema non è solo il come, ma è il cosa, è la sostanza. Cioè uno strumento altamente efficiente erano i forni, come dice James Hillman, erano i forni inceneritori dei nazisti, ma è evidente che lo scopo era assolutamente, il cosa, la sostanza era assolutamente inadeguata, no? Rispetto allo sviluppo della società. Però era un mezzo altamente efficiente, fu scelto per un principio di efficienza, quindi l'efficienza non può, il problema dell'efficienza non può eludere il problema della sostanza, cioè cosa voglio dalla mia comunità, che comunità voglio, che progetto ho per la mia comunità. Non è il tema di avere, come diceva anche prima giustamente i relatori che mi hanno preceduto, posso comparare il tempo in cui io ottengo un certificato anagrafico tra me e Palermo, tra Reggio Emilia e Palermo, ma farò fatica a comparare altri fattori che sono impalpabili, che sono immateriali, il grado di sicurezza, di soddisfazione, diverse altre questioni, come si vive in un quartiere. Queste cose non hanno parametri di tipo numerico, hanno degli altri effetti, insomma. Quindi, però diciamo questa cosa qua, diciamola con chiarezza e senza appunto ambiguità, certamente rimettere al centro il collegamento tra la chiarezza politica e la chiarezza e l'efficienza gestionale è un elemento di grande forza. L'altro elemento che io vedo positivo da questo punto di vista è il fatto che vi sia un rafforzamento del concetto di datore di lavoro, che era uno dei problemi che noi avevamo, cioè sostanzialmente le pubbliche amministrazioni spesso erano in condizioni deboli rispetto alla controparte. Quindi io non ho mai creduto che il problema della pubblica amministrazione nella carichi di lavoro, orari, eccetera, fosse quello di avere i sindacati cattivi. Il problema era sostanzialmente un datore piuttosto debole e devo dire che da questo punto di vista qui io, almeno con molta laicità, dico c'è un passo avanti, c'è una nuova prospettiva. Però attenzione, e qui viene l'ombra, non si può pensare di fare una grande azienda contro coloro che vi lavorano. Cioè, alla Toyota non pensano di fare una grande azienda dicendo ai lavoratori o istigando nei lavoratori una vicendevole tendenza all'ispezione o al controllo, insomma, poliziesco. Una grande azienda si fa quando ci sono begli obiettivi, quindi obiettivi politici che dicevamo prima, grandi motivazioni di senso, e soprattutto valorizzazione delle risorse umane che hai a disposizione. Quindi non si parte dicendo fannulloni, si parte dicendo bravi, avete fatto un grande lavoro per il vostro paese. Io e i miei dirigenti, quando, insomma, è chiaro ci sono quelli bravi e quelli meno bravi, ma avete fatto un grande lavoro, viva Dio, stiamo lavorando in assenza di risorse, stiamo lavorando con dei tagli pazzeschi, mi continuate a produrre più servizi con meno risorse, allora cavolo, bravi, evviva, siate orgogliosi, siete dipendenti pubblici. I dipendenti pubblici non sono solo fannulloni, Borsellino era un dipendente pubblico, come diceva Lotti nel suo libro, era un dipendente pubblico Enrico Fermi, insomma abbiamo delle storie di dipendenti pubblici, di insegnanti, per non citare nomi e cognomi, che fanno la storia di una comunità con il loro impegno non valutabile. Abbiamo medici che tengono in piedi i sistemi sanitari nazionali e infermieri con i loro straordinari non pagati. Quindi attenzione, quindi si parte dicendo evviva, tu sei la prima risorsa, la principale risorsa di questo paese, tu sei quello che deve dare l'orgoglio alla pubblica amministrazione, perché non devi produrre una macchinetta. La nostra organizzazione non è un'organizzazione fordista, veniva ricordata, è un'organizzazione più complessa. Noi non dobbiamo produrre semplicemente una cosina, dobbiamo produrre una cosa più complessa. Allora il mio cittadino non è il mio cliente, non è semplicemente il mio cliente, è il mio alleato, è la persona con cui io costruisco la mia comunità, con cui io costruisco gli obiettivi della mia comunità. E quindi il lavoratore che è in quest'ottica è un lavoratore che, come dire, ti dà di più, è più forte, è più con te. E quindi da questo punto di vista è molto importante che, se viene riportata, e questo è un merito appunto della riforma, di nuovo la questione del merito, cioè di non trattare i dipendenti come tutti uguali, ma c'è chi è bravo, c'è chi non è bravo, va anche detto che è stato enfatizzato troppo il tema della inefficienza della pubblica amministrazione, mentre invece molte pubbliche amministrazioni funzionano bene. Se si vuole andare a vedere, appunto, non si può fare di tutte le erbe un fascio, perché questo non dà ragione a chi si è sacrificato sulla sua pelle. Quindi bene la questione del merito, non tanto bene, secondo me, il fatto che, per esempio, la riforma rischia di assumere in questa fase, se vogliamo fargli il tagliando, dobbiamo dirla tutta, rischi di assumere una tendenza piuttosto centralista. Se è vero che l'efficienza della pubblica amministrazione è legata al senso politico della comunità, al rapporto con il tuo cittadino e così via, più tu riporti ai comuni l'autonomia, la capacità di premiare i migliori, eccetera, più tu riporti vicino, no, al territorio i sistemi di valutazione, i sistemi di relazione, e più la riforma avrà successo. Cioè, ancora una volta, stiamo attenti a dare molta più responsabilità ai comuni. Questo è molto importante, perché sono loro che possono giudicare fino in fondo quando le cose funzionano o non funzionano, e invece bisogna stare attenti a non creare, insomma, una burocrazia della riforma. Ecco, lo dico come attenzione. Mi pare che il ministro negli ultimi tempi abbia anche, come dire, in un qualche modo compreso che c'è bisogno anche di una correzione da questo punto di vista, perché non possiamo dare luogo a un'altra contrapposizione tra centro e periferia, tra autonomie locali e governo centrale. Ecco, credo che questo sia un elemento su cui dobbiamo riflettere in maniera molto forte. Certamente il tagliando alla riforma può, diciamo così, essere riassunto in questa maniera. Si dà un colpo a un sistema un po' incrostato, un po' demotivato, dà certamente un nuovo volto al tema della valutazione, della trasparenza, una nuova evidenza, ma ha bisogno di ritornare a essere quello che noi vogliamo che sia, cioè la capacità di promuovere in periferia le esperienze migliori, perché è uno degli elementi più importanti di tutta questa questione. Noi dobbiamo riuscire a valorizzare le esperienze degli enti locali migliori, dobbiamo riuscire a capire che ormai gli enti locali, proprio perché non producono più solo servizi, ma producono prodotti complessi, no? Io faccio spesso questo esempio: io posso organizzare benissimo come comune un informa giovani, no? Posso organizzarlo benissimo, ma se lo organizzo io, lo organizza il comune che è a 5 km di distanza, lo organizza la provincia e nessuno si parla, no? Questo è un problema. Quindi io posso fare benissimo un tipo di servizio, ma se la mia municipalizzata che io controllo o le mie farmacie comunali che io controllo non svolgono un'azione coordinata con me, la mia politica è inefficace. Quindi oggi i comuni sono chiamati a svolgere governance, a svolgere capacità di governo di vari prodotti, tutti molto complessi, e un bravo comune è un comune che sa mettere a regime, forse più che la produzione diretta del servizio, che comunque è importante, anche proprio questo sistema che gira intorno a lui. E quindi questo è un compito che, come dire, da valutare sarà complicato, sarà complicato, perché appunto ci possono essere comuni molto capaci di produrre sviluppo nel proprio territorio perché sanno attivare le risorse del territorio nella misura migliore e sanno continuare a evocare magari l'orgoglio del servizio pubblico, perché quando io chiedo alla mia azienda di rifiuti, di gestire i rifiuti in una certa maniera e faccio un certo contratto di servizio, no? Perché faccio un contratto di servizio e ottengo, sono la prima città italiana come raccolta differenziata sopra i 100.000 abitanti, ottengo un certo risultato, mi chiedo se il problema di Palermo dove stia. È il problema di Palermo? Perché sono stati trasferiti più di 100 milioni di euro all'azienda municipalizzata di Palermo così di nascosto e non si è guardato dov'è l'inefficienza di questa cosa? Dov'è il problema di Palermo? È nel contratto di servizio che fa il comune? È nel numero di dipendenti che ha l'azienda dei rifiuti? È nei sistemi dei dirigenti, nei sistemi di controllo? Ecco, sarebbe bello che per esempio la riforma cominciasse a scegliere uno o due case study, come dicono gli inglesi, no? Due o tre casi studio. Come mai costa così una cosa? Come mai costa pomì un'altra cosa? Questo è un elemento che potrebbe aiutare tutti, no? Così sui costi standard, è evidente che i costi standard, e ho finito, professore, sui costi standard, è evidente che i costi standard sono un elemento di vantaggio. Io prima di fare questo mestiere facevo il presidente della Commissione Sanità della Regione Emilia-Romagna. Allora, attenzione però, sono certamente un vantaggio in sanità, cioè è evidente che il prelievo per l'emocromo, io sono medico, e non può costare 10 volte tanto in Sicilia rispetto alla Toscana o rispetto alla Lombardia, è evidente, no? Evidente. Però stiamo attenti sui costi standard, perché io metto diversi milioni di euro, non lo dico per pudore, sulle scuole dell'infanzia, quindi ho una scolarizzazione 0,3 del 40%, giusto? La media italiana è del 9%. Non vorrei che con la storia dei costi standard, per portare tutti al 20, io poi non avessi soldi per finanziare, cioè voglio dire, già li finanzio quasi totalmente io, però voglio dire, stiamo attenti perché conviene forse che studiamo un po' meglio gli apici delle piramidi, delle curve, e proviamo a paragonare i casi gli uni con gli altri. Quindi siamo contenti, non ci siamo sottratti a questa cosa, siamo un po' preoccupati perché crediamo che si debba partire, diciamo, motivando molto i nostri lavoratori alla missione, al senso importante che svolgono nel servizio al cittadino, però siamo pronti a accettare la sfida della trasparenza, siamo pronti tutti, sperando che questa storia dei tagli lineari, come veniva ricordato, scompaia dall'agenda di questo governo. Grazie.